noi siamo Mario Calvagno
e Carmen Zammataro.
L'amicizia ebraico-cristiana di Roma e il SAE, Segretariato Attività Ecumeniche Gruppo Romano, presentano la conferenza Sukkot, la festa delle capanne. Domenica 23 ottobre, ore 16:30 a Roma, presso la foresteria del monastero di Sant'Antonio, Clivo dei Pubblici numero 2.
Per parlarne in collegamento con noi uno dei due relatori, il professor Marco Cassuto Morselli, curatore e commentatore di opere filosofiche e teologiche nel campo dell'ebraismo, presidente della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia. Buongiorno professore, benvenuto.
Buongiorno.
Grazie, buongiorno a voi.
Grazie.
Professor Morselli, cos'è la festa delle capanne e come nasce?
Dunque, è una delle tre feste bibliche di pellegrinaggio dopo Pesach e Shavuot. Ora, Pesach è diventata la Pasqua cristiana, Shavuot la Pentecoste cristiana, e invece Sukkot non ha una propria festa corrispondente nel cristianesimo.
Sì.
E c'è da chiedersi perché, anche perché riferimenti a questa festa poi nel Nuovo Testamento ci sono. Lasciamo per il momento la domanda in sospeso. E la festa dell'ultimo raccolto, prima della pausa invernale, prima dell'età industriale in tutte le civiltà era fondamentale il lavoro agricolo.
Certo.
E quindi c'è questo primo significato, al quale poi si è aggiunto il significato storico, cioè il ricordo dei 40 anni di peregrinazione nel deserto. Ora, gli ebrei avrebbero vissuto in capanne, ma è molto difficile trovare le fronde per fare delle capanne nel deserto. Quindi la spiegazione razionalista è che si trattasse di tende, e tende fatte di pelle di animali naturalmente potevano essere portate. La spiegazione mistica invece è che la protezione venisse assicurata da una nube, da nube di gloria, Anan. Ora, nella festa delle capanne appunto c'è il ricordo di questo duplice aspetto, e prevalente questo della protezione che è stata assicurata agli ebrei durante il pellegrinaggio, il passaggio nel deserto per entrare nella terra della promessa.
Certo. Professore, questa frase nube di gloria, nubi di gloria, la leggiamo anche nella presentazione della conferenza, insomma 40 anni nel deserto per il popolo ebreo in queste dimore precarie, comunque, e però nubi di gloria che accompagnano. Possiamo spiegare meglio questa espressione un po' più esplicitamente?
Sì, possiamo partire da, per esempio, Numeri 9:17-18, dove è scritto: tutte le volte che la nube Anan si alzava sopra la tenda, i figli di Israele si mettevano in cammino. Quando la nube si fermava, in quel luogo i figli di Israele si accampavano. E sia durante l'Esodo, è presente in più passi della Bibbia, ma la nube è presente anche quando c'è la rivelazione sul monte Sinai.
Sì,
Si parla ancora delle nubi escatologiche, e anche nel Nuovo Testamento compaiono le nubi nell'episodio della trasfigurazione, nell'apparizione del Ben-Adam, del figlio dell'uomo, eccetera eccetera. Del resto, se si pensa alla storia dell'arte, i pittori hanno scelto proprio le nuvole per significare la trascendenza.
Sì, no?
Quelle
sì.
Nuvole fisiche rimandano a qualcosa che invece è una realtà trascendente. Quindi i midrashim, cioè la parte narrativa, i racconti intorno alla Torah, hanno molto elaborato questo tema, dicendo che per l'appunto questa nube era veramente una protezione dei figli di Israele anche dai serpenti, dagli animali pericolosi, dal freddo, dal freddo eccessivo, dal caldo eccessivo. In deserto ci sono grandi escursioni termiche,
sì, sì.
Dalla fame, dalla sete, eccetera eccetera.
Quindi una copertura, diciamo così, a tutto tondo, potremmo dire.
Sì.
Ma professore, c'era anche per la notte una colonna di fuoco, poi viene descritto anche nella sì. Bibbia.
E sono i due aspetti del rapporto con il divino, cioè questa nube può essere di luce o può essere di fuoco, perché insomma c'è un po' una sorta di ambivalenza nella divinità in corrispondenza di come si comportano gli esseri umani. Hashem non può essere benevolo nei confronti di coloro che fanno il male, e la sua giustizia è che lo impedisce, anche se poi la sua giustizia non è assoluta ma è temperata dalla rachamim, cioè dalla misericordia.
È chiaro. Bene, allora su questo tema così importante, così interessante, continueremo a parlare fra poco. Professore, ci ricordiamo anche la risposta alla domanda che abbiamo lasciato in sospeso da
e quella alla fine è chiaro, seconda conversazione, ma bene. Non c'è una risposta, poi è già tanto la domanda. Sì.
La risposta non risposta.
Bene, ma vedremo questo tra pochissimo. Lo facciamo subito dopo la canzone che già la regia sta per mandare in onda, la sentiamo in sottofondo. Si tratta di Giovanotti, sul lungomare del mondo. Giovanotti.
Disorientato, da oggi chiudo i conti col passato, i passi fatti e quelli che farò, da oggi ogni giorno nascerò da zero. Non mi han convinto i pessimisti, no. Non mi han convinto i disonesti, no. Non son persuaso dai persuasori, no. Io seguo il ritmo dei lampioni sul lungomare del mondo. Ai bar che passano le canzoni sono tranquillo, la pioggia poi fa posto al tempo bello. Così è da sempre, sempre resterà, e tutto cambia e tutto cambierà. Ancora, dov'è finito il mio stupore? Oh, cosa si impara dal dolore? Non so, ma credo ancora che tutto un senso ha, e seguo il ritmo dei lampioni sul lungomare del mondo. Da oggi chiudo i conti col passato e conta solo quello che farò. Da oggi ogni giorno io vivrò. Davvero, dov'è finito il mio stupore? Oh, cosa si impara dal dolore? Non so, ma credo ancora che tutto un senso ha, e seguo il ritmo dei lampioni sul lungomare del mondo, e seguo il volo dei gabbiani sul lungomare del mondo. E cerco un posto dove stendermi e guardar le stelle con te, insieme a te. E tu che stella sei?
Giovanotti sul lungomare del mondo. Noi siamo Mario Calvagno,
Carmen Zammatare, ed ancora in collegamento il professor Marco Cassuto Morselli, curatore e commentatore di opere filosofiche e teologiche nel campo dell'ebraismo, presidente della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia. Ringraziamo il professor Morselli di essere ancora con noi. Nel segmento precedente abbiamo introdotto la festa delle capanne, che sarà oggetto della conferenza su Cotto, appunto la festa delle capanne, domenica 23 ottobre, ore 16:30 a Roma, presso la foresteria del monastero di Sant'Antonio, Clio dei Pubblici 2.
Sì, allora, professor Morselli, Sukkot viene celebrata ancora oggi nel mondo ebraico con una cerimonia, con una liturgia particolare?
Dunque, la festa dura 7 giorni, 8 nella diaspora, e si deve costruire una sukkà, una capanna, e risiedervi, o almeno prendervi pasti. Naturalmente qui dipende molto da dove ci si trova, in Polonia, in Russia c'era già neve, c'erano già neve e gelo in questo periodo, in altri posti invece dove le case erano molto basse e sui tetti non c'era nessuna difficoltà a costruire una capanna. Insomma, se si può, bisogna costruire questa capanna e almeno prendervi i pasti, e questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che durante la preghiera si ha in mano un cedro e un ramo di palma intrecciato con alcune altre piante, che vengono agitati nelle sei direzioni dello spazio. Su questo ci sono tutta una serie di significati anche mistici molto profondi. Ora, queste palme ricordano la liturgia cristiana della Domenica delle Palme.
Sì.
E la mia impressione è che ci sia stato uno spostamento da una festa autunnale a un periodo primaverile. Posso raccontarvi un piccolo aneddoto? Mio figlio, quando era un bambino, una domenica stava guardando la televisione, è venuto nel mio studio gridando: papà, papà, c'è il Papa che sta celebrando Sukkot. Era la festa della Domenica delle Palme, appunto, no? Ma questi rami di palma lui ricordavano proprio questa festa. E stare nella succa vuol dire, per l'appunto, fare esperienza di quella protezione che abbiamo detto. La succa è provvisoria, ci ricorda la provvisorietà delle nostre esistenze, ma d'altra parte non è una provvisorietà così disperata, tragica, perché c'è un'assistenza divina.
È chiaro. Beh, allora, magari legandoci a quella domanda sospesa del segmento precedente, la festa delle capanne può avere anche una valenza ecumenica, cioè può dare al mondo cristiano uno spunto ulteriore di conoscenza del mondo ebraico ed anche, diciamo così, uno spunto per una spiritualità condivisa, professore?
Dunque, Sukkot è la più universale e la più messianica delle feste bibliche, e penso che la riscoperta di questa festa da parte dei cristiani abbia una grande importanza e sia anche un segno di speranza in questi tempi così difficili che stiamo vivendo. Ora, quest'anno c'è stato un articolo sull'Osservatore Romano, un articolo su Avvenire, questa trasmissione con voi, domenica quella conferenza dell'AIC e del SAE, sono tutti quanti segni di questo risveglio di interesse.
Sì. Perché
Sukkot non è diventata una festa cristiana? Ecco, questa è una domanda che io rivolgo ai cristiani in qualche modo. Una risposta che viene data da Rav Elia Ben Amozeg, questo rabbino livornese dell'Ottocento, che è un precursore del dialogo ebraico-cristiano, è che è una festa che è stata mantenuta per i tempi messianici. Tradotto in termini cristiani, per il tempo della parusia.
Sì, il ritorno di Cristo, insomma. E quindi abbiamo un orizzonte aperto, professore, abbiamo qualcosa che ci sta davanti. Bene, allora ricordiamo l'Amicizia Ebraico-Cristiana di Roma, l'AEC, e il SAE, Segretariato Attività Ecumeniche Gruppo Romano, presentano la conferenza Sukkot, la festa delle capanne, domenica 23 ottobre, ore 16:30, a Roma, presso la foresteria del monastero di Sant'Antonio, Clivo dei Pubblici numero 2.
Per chi non si trova
all'Aventino.
Esatto. Per chi invece non si trova a Roma o per chi non potrà partecipare in presenza per altri motivi, è prevista una diretta streaming sul canale YouTube SAE Notizie, quindi si può seguire da dovunque. Ringraziamo il professor Marco Cassuto Morselli, curatore e commentatore di opere filosofiche e teologiche nel campo dell'ebraismo, presidente della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia. Grazie davvero, professore, alla prossima.
Grazie a voi e buona giornata a tutti.
Grazie.
Buona giornata.